Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Il tempo vola, è già passata una settimana e già è tempo di Eurofonica, il format di Raduni che vi racconta l'Europa in modo facile, semplice e veloce. Vi ricordiamo che trovate i nostri contenuti sul nostro sito eurofonica.eu e quotidianamente sulle nostre piattaforme Spotify, iTunes, TuneIn Radio e Google Podcast e ovviamente sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram. Questa per Eurofonica è stata una settimana molto piena perché mercoledì 15 maggio abbiamo cominciato con la prima tappa di Eurofonica On Tour nell'Università del Piemonte Orientale. Un tour tra le università italiane per parlare di Europa. Vi invito a cercare sulla pagina di Raduni tutte le altre tappe e raggiungerci in questi appuntamenti. Anche questa settimana vi facciamo ascoltare alcuni dei contenuti realizzati dai nostri redattori. Avrete forse sentito parlare di Overshoot Day, ossia quando cominciamo ad essere in debito con la terra. Ci spiega tutto Martino Ottaviano da Napoli.
In tutto questo parlare di ambiente, cambiamenti climatici, plastica e specie in via di estinzione, abbiamo dimenticato un punto fondamentale, l'impronta ecologica, ovvero tutte le risorse che utilizziamo ogni giorno e la capacità del pianeta di sostenere tale consumo. Se tutto il pianeta vivesse come cittadini dell'UE, le risorse di un anno sarebbero finite in meno di 5 mesi. Infatti, secondo il Global Footprint Network, il giorno fatidico, l'Overshoot Day dell'UE, è stato il 10 maggio 2019. Per sostenere la richiesta di tutte le risorse naturali necessarie per mantenere il nostro stile di vita, servirebbero 2,8 pianeti Terra. Peccato che per ora di pianeta Terra ne abbiamo soltanto uno. Le conseguenze dell'overshoot, cioè il consumo di risorse che il pianeta non è in grado di rigenerare, includono deforestazione, perdita di suolo, siccità, inquinamento di aria e acqua, cambiamenti climatici e di conseguenza un aumento di catastrofi naturali come inondazioni, incendi e trombe d'aria. Vi sembra un quadro nero? E non è finita qui. Queste minacce possono alimentare conflitti e diseguaglianze globali, rendendo più complessa la cooperazione tra le nazioni. A proposito di cooperazione, nel corso del summit sul futuro dell'Europa tenuto a Sibiu in Romania il 9 maggio, alcuni paesi hanno sottoposto al Consiglio europeo un documento in cui si chiede di agire rapidamente e in modo più incisivo per contrastare i cambiamenti climatici, ponendosi l'obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050 e velocizzare la transizione verso un'economia più sostenibile. L'hanno firmato Francia, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. E l'Italia? Il premier Conte ha deciso di non firmare questo documento e limitarsi a ridurre le emissioni del 40% entro il 2030, come previsto per tutti i paesi dell'UE. Le motivazioni non sono ancora chiare, ma speriamo di raggiungere almeno questo risultato. Dato che, come afferma anche il direttore del WWF European Policy Office, Esther Asin, l'Overshoot Day è la prova che i consumi dell'UE stanno contribuendo al collasso climatico della Terra. Continuare così è non solo irresponsabile, ma anche pericoloso. Martina Ottaviano, F2 Radio Lab Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica. E se vi dico ESIF, a cosa pensate? No, non è il nome di un medicinale, ma la sigla che sta per fondi strutturali ed investimenti europei, cioè il modo in cui l'Unione Europea rafforza la coesione economica, sociale e territoriale negli Stati membri. Ma che cosa sono e a cosa servono? Lo scopriamo con Clara Stevanato.
Eurofonica. ESIF non è il nome di un medicinale, ma la sigla che sta per Fondi Strutturali ed Investimenti Europei, cioè il modo in cui l'Unione Europea rafforza la coesione economica, sociale e territoriale negli Stati membri e riduce il divario fra le regioni più avanzate e quelle più ritardatarie, per esempio tra la Baviera e la Calabria o tra la Lombardia e l'Andalusia. Ricerca e innovazione, sostenibilità, tecnologia, cambiamenti climatici, protezione delle risorse, infrastrutture, inclusione sociale, educazione sono solo alcune delle priorità per le quali l'Unione Europea eroga 461 miliardi di euro, ovvero oltre la metà del proprio budget, attraverso lo strumento dei fondi strutturali e di investimento. A seconda del tema, i fondi si ripartiscono in 5 macro categorie. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni dell'UE. Il Fondo Sociale Europeo sostiene invece progetti in materia di occupazione in tutta Europa. Il Fondo di Coesione finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi in cui il reddito nazionale lordo pro capita è inferiore al 90% della media dell'UE. Nel periodo 2014-2020 ne hanno beneficiato Croazia, Cipro, Portogallo, Malta e tutti i paesi dell'Est Europa. Il Fondo Europeo Agricolo finanzia e incentiva lo sviluppo delle zone rurali del vecchio continente. Infine, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca aiuta i pescatori a utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare le loro economie. L'Italia è il secondo Stato in Europa a beneficiare di fondi strutturali UE, dopo la Polonia e prima della Spagna. Ma parliamo di cifre, sono 44,7 miliardi di euro. In pratica è come se ogni cittadino ricevesse circa 735 euro da Bruxelles. Di questi soldi la metà è destinata al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Nel corso degli anni la parte più consistente del denaro europeo è stato speso per rendere più competitive le piccole e medie imprese, attraverso prestiti, sostegno mirato per la creazione di partenariati internazionali o investimenti nel capitale umano. In totale parliamo di circa 8,3 miliardi di euro di investimenti. Parlando di progetti urbani, i fondi europei hanno permesso la realizzazione del campus dell'Università Federico II di Napoli. Sorto in una zona degradata della periferia orientale della città, il campus ospita oggi più di 1000 allievi, la famosa Apple Academy, e diversi brand digitali. Da nord a sud i finanziamenti dell'UE sono andati inoltre al restauro del teatro Petruzzelli di Bari e alla riqualificazione dei Navigli di Milano. C'è però una nota dolente. L'Italia è infatti notevolmente in ritardo per quanto riguarda i progetti green. Restano ancora 6 miliardi di fondi europei da spendere entro il 2020 per iniziative di salvaguardia ambientale. Mancano solo 6 mesi. Clara Stevanato, Giuliana Ricozzi,
Mauro Gemma.
Per Eurofonica.
Eurofonica.
Ormai lo sapete a memoria, tra il 23 e il 26 maggio ci saranno le elezioni europee, in Italia si voterà proprio il 26 maggio e diciamo che tutti stanno cercando in un modo o nell'altro di convincere anche gli elettori più giovani. In Francia c'è qualcuno che si è affidato a una casa di produzione di videogiochi. Come lo vedete un Super Mario che cerca di salvare l'Europa? Elvira Fratto e Francesco Caffarelli ci spiegano cosa sta succedendo.
Eurofonica. Potremmo chiamarle le elezioni al tempo dei millennials, mutuando una nota canzone dello Stato sociale. In Italia si discute per il Vinci Salvini, il concorso indetto dal ministro degli interni per aumentare gli engagements prodotti dai propri social network. E in Francia i politici stanno cercando soluzioni innovative per attrarre l'attenzione, prima che i voti, degli elettori più giovani. In particolare si sta facendo notare l'iniziativa di Nathalie Loiseau, vice ministra agli affari europei del governo guidata da Macron. La Loiseau si è affidata alla casa di produzione videoludica tedesca ADS Game, lanciando un videogioco ispirato alle prime versioni di Super Mario Bros, entrato nella storia dei videogiochi come uno dei titoli di maggior successo di sempre. Il videogioco si chiama Super Jam Bros e vede Nathalie Loiseau protagonista di un'avventura in cui deve superare vari ostacoli per salvare non la principessa Peach come nei videogiochi di Super Mario, bensì l'Europa. Per riuscirci deve liberare ognuna delle 12 stelle della bandiera europea poste alla fine di ognuno dei 9 livelli, più quelle prigioniere dei mostri finali, i boss nel gergo dei videogiocatori, presenti a livello 3, 6 e 9. Proprio le boss fight sono l'aspetto più divertente. I tre boss sono rispettivamente Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra francese che viene chiamato Mélenras per ricordare i legami del suo partito con la Russia di Vladimir Putin, Marine Le Pen che alla fine del sesto livello prova a fermare la Loiseau sparandole addosso della lava, e Donald Trump, presidente degli Stati Uniti e grande osteggiatore mediatico del presidente francese Macron, nonché notoriamente avverso al processo di integrazione europea. La redazione di Eurofonica non ha resistito a giocare a Super Jam Bros e ha notato che un piccolo spazio è stato riservato pure all'Italia. I livelli 4 e 5 sono ambientati a Roma, per le strade della capitale e nella metropolitana. Se si presta attenzione, inoltre, si nota pure un cameo di Salvini all'inizio del quarto livello. Il ministro degli interni assume le sembianze del cosiddetto Bullet Bill, che gli appassionati di Super Mario ricorderanno essere il missile nero che di tanto in tanto veniva sparato addosso al protagonista cercando di fermarlo. Nulla è stato lasciato al caso, insomma. Va capito però se queste iniziative riescano effettivamente a convincere gli elettori più giovani a recarsi alle urne, cosa non semplice vista la partecipazione relativamente bassa di questi ultimi rispetto ai loro concittadini più anziani. Uno studio commissionato dal Parlamento Europeo, infatti, evidenzia come tra gli astenuti alle elezioni del 2014 primeggino i giovani tra i 18 e i 24 anni. Questa è la tendenza che diversi politici stanno tentando di contrastare, anche con iniziative a prima vista non proprio centrate. Eurofonica.
E anche questa settimana siamo in chiusura della nostra puntata di Eurofonica. Vi ricordiamo che tutti i nostri contenuti sono disponibili sul nostro sito eurofonica.eu e quotidianamente sulle nostre piattaforme Spotify, iTunes, TuneIn Radio e Google Podcast. E ora potrete tornare a guardare le vostre ultime puntate di Trono di Spade, ma prima ascoltate con noi questa whatsappata che abbiamo fatto con Nicolò Carboni, admin della pagina Facebook Gli Eurocrati, che ha provato ad immaginare con noi come potrebbe essere l'Unione Europea nel mondo del Trono di Spade.
Eurofonica.
Ciao Nicolò, senti, sarà che a forza di sentir parlare di Game of Thrones sto un po' impazzendo? Sarà che questa campagna elettorale è piena di colpi di scena? Ma mi sono chiesta, e se l'Unione Europea fosse nel mondo di Game of Thrones?
Ciao, grazie mille a te per l'invito, ovviamente, a tutto lo staff di Eurofonica. Ma se l'Unione Europea fosse nel mondo di Game of Thrones, probabilmente sarebbe forse un po' più sanguinolenta, ma sicuramente non incredibilmente più interessante, dato che mi sembra che in termini di colpi di scena, personaggi più o meno improbabili e vicende che si incastrano e si intersecano e diventano più complicate, siamo abbastanza ben messi anche noi.
Ma e chi ci vedresti alla guida della Commissione Europea? Perché la battaglia per il trono è ben dura.
Ma chi vedrei alla guida della Commissione Europea? Diciamo che nella finzione, tra quello che siamo riusciti a vedere nelle ultime puntate, senza fare spoiler, uscite del Trono di Spade, forse quella che ha le qualità migliori di governo e di manovra politica è sicuramente Sansa. Per uscire invece dallo scherzo e da andare un po' nel mondo realista in cui viviamo noi, io spero che a guidare la Commissione Europea sia un progressista, eventualmente Frans Timmermans, che è il candidato dei socialisti democratici, oppure un altro esponente di questa famiglia politica.
E che ne dici dei confini dell'Europa? Di estranei lì ne abbiamo?
Io non so se abbiamo degli estranei ai confini dell'Europa, io temo però che invece gli estranei li abbiamo dentro i nostri confini, e sono questi movimenti, chiamiamoli populisti, sovranisti, a tratti anche apertamente reazionari, di estrema destra, fascisti, che stanno colpendo dall'interno quella che è stata una grande, importante costruzione politica degli ultimi 50 anni. Oggi, forse rispetto al Trono di Spade, in cui almeno per una parte della storia il nemico era esterno, per quanto riguarda l'Unione Europea è molto più simile a quel pezzo del Trono di Spade in cui Martin nei libri e gli autori della serie ci raccontano che molto spesso il nemico è in mezzo a noi, è molto vicino a noi, e il nemico vero sono le ambizioni, gli egoismi dei singoli, o addirittura l'ipocrisia, la mancanza di morale, di etica, di alcuni movimenti, di alcuni paesi, di alcuni personaggi che puntano al tanto peggio, tanto meglio. Quindi, più che gli estranei, io forse parlerei di personaggi ambigui.
Senti, in Game of Thrones la morte non è mai definitiva, ma potrebbe succedere lo stesso alle europee con personaggi considerati politicamente morti?
Beh, hai molta ragione. Nel Trono di Spade la morte, soprattutto per la politica, è difficilmente definitiva, ancora di più lo è nella realtà. In una situazione così fluida, complicata e frenetica come quella che stiamo vivendo. L'esempio principale mi sembra chiaramente Nigel Farage, che sembrava totalmente uscito di scena dopo la Brexit, diciamo il completo smantellamento del suo partito, dello UKIP. Oggi è tornato alla ribalta guidando il partito che, stando ai sondaggi inglesi, è il favorito assoluto alla vittoria nelle prossime elezioni europee. Altri esempi possono essere quello di Pedro Sanchez, che sembrava finito quando fu cacciato dalla guida del Partito Socialista Spagnolo e uscito in Italia primo ministro in un modo rocambolesco ed estremamente difficile, ha vinto delle elezioni che sembravano molto complesse, oggi si trova fronte a un altro governo probabilmente ancora più difficile, per cui ecco, sì, in politica come il Trono di Spade non bisogna mai essere troppo veloci nel dare per sconfitto, per morto qualcuno, perché c'è sempre la possibilità di un ritorno in grande stile.
Grazie Nicolò, e grazie di non averci fatto spoiler per quest'ultima stagione di Game of Thrones. Ciao!
Grazie mille a voi e spero di aver dimostrato una certa competenza sia per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti più seri di politica europea che anche per le competenze nerd nella conoscenza interdisciplinare. Grazie mille ancora e buon lavoro. Eurofonica.